Buongiorno a tutti da WhyNews.tv. Oggi è venerdì 14 maggio 2021 e noi andiamo subito a vedere cosa ci offrono i quotidiani in edicola oggi in tema di wine and food. Partiamo dalle pagine di Repubblica con la sfida che arriva dalla Francia a un simbolo italiano come lo spritz, il derby dell'aperitivo. Ora anche la Francia serve il suo spritz, scrive Ettore Livini. Il colosso transalpino LVMH lancia sul mercato una versione alternativa del cocktail, sfida aperta ad Aperol e Prosecco, mai così popolari nel mondo. L'onda arancione li ha colti di sorpresa e per un po' i francesi hanno masticato amaro, assistendo basiti al successo del Parvenu partito dal Veneto per conquistare l'ora dell'aperitivo in tutto il pianeta. Ora però i cugini transalpini hanno deciso di rompere gli indugi e calano il jolly, e che jolly nella guerra dello spritz. L'attacco al cuore dell'impero alcolico creato dal nulla con un mix di Prosecco, Aperol o Campari o Select, Seltz e Arancia arriva da LVMH, la regina del lusso e dello champagne transalpino, ha lavorato in gran segreto alla sua ricetta e lancia in questi giorni lo Chandon Garden Spritz, il cavallo di Troia con cui spera di riconquistare quel mercato che il drink made in Italy per i francesi è quasi lesa maestà, gli ha usurpato. Il gruppo di Bernard Arnault non ha badato a spese per entrare in partita. Gli ingredienti sono una copia fedele dell'originale nato nei Bacari di Venezia. Il prosecco è sostituito da un bianco frizzante della tenuta Chandon in Argentina. Colore, un arancione un po' più carico e retrogusto sono garantiti da un macerato di arance cresciute ai piedi delle Ande e da un misterioso mix di erbe, il tutto confezionato con tipico snobismo gallico in una bottiglia di champagne che sperano gli inventori della variante francese dovrebbe segnare le distanze dal cugino povero sfruttando il look simile al Moët et Chandon, le bollicine di casa LVMH. Che la sfida sia seria lo dice Piazza Affari. Fino a qualche giorno fa i titoli Campari, produttrice dell'Aperol, l'arancione del nostro spritz, viaggiavano ai massimi storici, spinti dalla riapertura di bar e brasserie. La notizia dello scoppio della guerra dello spritz, per di più con LVMH, ha però fermato la corsa delle azioni, scese del 5% in una settimana. Sulla ripresina alcolica, in effetti, contano molto anche i francesi. Lo Chandon Spritz diventerà il simbolo del ritorno degli aperitivi, ha detto Philippe Schaus, amministratore delegato di Moët Hennessy, dove i locali di aperitivo hanno aperto. La domanda è alle stelle. La posta in gioco anche per le imprese di casa nostra è alta. Il boom dello spritz ha avuto un ruolo decisivo nel far raddoppiare le vendite di bottiglie di prosecco negli ultimi 10 anni. Nel 2020 ne sono state piazzate sul mercato circa 500 milioni, più 2,8% sul 2019, malgrado il Covid, con un export in volume superiore a quello dello champagne, altro scherzetto che oltralpe non hanno digerito. Il fatturato Aperol è salito dai 160 milioni del 2015 ai 350 circa di oggi. I campioni italiani dello spritz per ora ostentano sicurezza. Negli anni scorsi Pernod Ricard e Anheuser-Busch hanno provato a entrare sul mercato senza troppo successo. C'è spazio per tutti, dice Luca Giavi, direttore generale del consorzio Prosecco DOC. La discesa in campo di LVMH per noi è quasi una questione di orgoglio. Siamo in buona compagnia. I produttori di Prosecco, dice il Tamtam Trevigiano, hanno vissuto finora il rapporto con il mondo dello champagne con rispetto. La prova? Nessuno si è mai sognato di andare a fare pubblicità oltralpe per non disturbare i cugini rivali, dicono nella marca, e malgrado questo, aggiungono con un filo di perfidia, il mercato francese è il quarto per il consorzio dopo Germania, Regno Unito e USA. Il potenziale dello spritz, tra l'altro, è ancora tutto da esplorare. Il mercato USA è in fasce. Nei paesi emergenti la domanda sta iniziando a impennarsi solo ora, e quando Londra ha riaperto i suoi locali, racconta Bob Kanz Koncevitz a Didi Campari. Il sito della BBC ha festeggiato aprendo con una foto di sei signore al tavolino con calici pieni di un inconfondibile liquore arancione, simbolo di una ripresa che lì è già stata sostenuta. Sulla stessa pagina, dal punto di vista del bartender Roberto Pellegrini, ma quell'arancione è un simbolo di stile italiano. Già che un'azienda francese adoperi un nome italiano per un cocktail mi fa stare bene, sogghigna soddisfatto il bartender veneziano Roberto Pellegrini alla notizia che Moët Chandon sta lanciando il nuovo Chandon Garden Spritz a base di spumante argentino e succo di arancia. Insomma, la rivalità Italia-Francia frizza nel calice mentre Pellegrini, re dello spritz da oltre 40 anni, oggi docente di miscelazione nonché padre della campionessa Federica Pellegrini, si sforza di essere super partes. Restiamo sulle pagine di Repubblica, ma cambiamo radicalmente argomento. Spiagge e piscine riaperte, l'Italia in cerca d'estate prenota già l'ombrellone. Sono buone notizie quelle che arrivano dal fronte vaccinale, che prevede preme sull'acceleratore, così come le riaperture. Domani si torna a nuotare all'aperto e i primi stabilimenti balneari inaugurano la stagione. Distanze, mascherine, spogliatoi e sport in riva al mare. I protocolli da rispettare per la sicurezza. E da domenica addio quarantena per i turisti che arrivano da Unione Europea e Regno Unito. E questa forse è la notizia migliore. Si parla dell'Italia interamente in giallo sulle pagine del Corriere della Sera. Piscine, coprifuoco e matrimoni, tutte le date dell'Italia in giallo. Già da domani previste nuove aperture dopo il monitoraggio. L'incognita della Valle d'Aosta che dovrebbe restare ancora arancione, scrivono Monica Guerzoni e Fiorenza Sarzanini. Importante, come detto, il ritorno dei banchetti nuziali che potrebbero essere consentiti già a partire dal 15 di giugno. È la data che migliaia di coppie attendono perché potrebbe essere quella del via libera ai banchetti per i matrimoni. Il protocollo è già stato preparato e attende di essere approvato dal Comitato Tecnico Scientifico. Le regole sono stringenti e prevedono, tra l'altro, l'obbligo per gli invitati di presentarsi con la certificazione verde che dimostra di aver avuto il Covid ed essere guariti, oppure di essersi vaccinati con la doppia dose, oppure di aver effettuato un tampone con esito negativo nelle 48 ore precedenti. Proprio il 15 giugno potrebbe essere la data di entrata in vigore del pass verde europeo che consente ai cittadini dell'Unione, ma anche a quelli del G7, di viaggiare liberamente. Ripartono le fiere poi dal 1 luglio, così come i convegni. È fissata la riapertura dei parchi tematici, che però hanno chiesto un'anticipazione e non è escluso riescano ad attenerla. E poi il 31 luglio scade il decreto in vigore, dal 26 aprile non ci sono date fissate per la riapertura delle discoteche e delle sale da gioco, gli ultimi due step prima della totale riapertura dell'Italia. A proposito di matrimoni, che ovviamente vogliono dire banchetti, e quindi cene, quindi agroalimentare, quindi tanto vino, riavrete nozze da favola, parla Alessandra Grillo, sempre al Corriere della Sera, nell'intervista di Michela Proietti, la wedding planner di coppie come Ferragni Fedez e Buffon Seredova. Tanti sogni persi, ma chi ha rinviato ora è pieno di entusiasmo, racconta al Corriere della Sera. Sempre su Corriere, cibo a regola d'arte 2021, cucina futuro, la voce degli chef. Da oggi fino a domenica torna cibo a regola d'arte, l'evento food del Corriere in diretta sul sito, l'apertura con il ministro Giorgetti. In taglio basso le posizioni del consorzio parmigiano-reggiano: dal governo servono subito misure per salvare i nostri prodotti di qualità, e di Regione Lombardia: per l'agricoltura ora ripartiremo investendo sulle aree di montagna. Ancora dalle pagine del Corriere della Sera, lo studio pubblicato da Nature Food, alghe e vermi contro le carestie. Alghe, vermi e proteine dei funghi serviranno a fronteggiare le conseguenze di carestie, minacce ambientali ed epidemiche in grado di ridurre la disponibilità di cibo. Lo sostiene l'Università di Cambridge in uno studio pubblicato appunto da Nature Food. Ancora sul Corriere si parla del Giro d'Italia, accompagnato tappa dopo tappa dall'intervista ad uno chef, questa volta è Antonio Guida, crudo di pesce, per ritrovare i miei profumi. Così lo chef superstellato alla Guida di Seta e un ristorante interno al Mandarin Oriental di Milano. In conclusione andiamo sulle pagine del Sole 24 Ore, prima di andare a vedere cosa ci offrono invece gli inserti del venerdì. Ortofrutta online, Cortilia va su nord-est e centro. Ricavi 2020 a quota 33,2 milioni più 175%. Roma e Firenze servite nel 2022. Così Enrico Netti sul Sole 24 Ore. Per quanto riguarda invece la rubrica di vini di Luciano Ferraro su 7 del Corriere della Sera, Champagne, quel folle clima che generò il Plenitude de. C'è un vino che racconta come il cambiamento climatico stia cambiando lo Champagne. È il Plenitude de di Dom Perignon, annata 2003, arrivato da poco in Italia. Per descriverlo, la Maison d'Epernay, che quest'anno ha ruolato come testimonial creativa la cantante Lady Gaga, usa le immagini del cosmo e di vette verdeggianti. È uno dei più cari, sul sito si trova a 380 euro. Per Vincent Chaperon, il giovane chef de cave custode della rivoluzione delle bollicine iniziata nel 1678 dal Dom Perignon, che dà il nome all'azienda, definisce un'impresa creativa per affrontare la sfida climatica. Il 2003 è stato l'anno che resterà impresso per sempre nella storia dello Champagne, l'anno in cui tutto cambiò, l'estate più calda e secca dei precedenti 53 anni. Molte maison rinunciarono ad interpretare l'annata, prima le gelate che fecero perdere in alcune zone fino al 75% dello Chardonnay, poi un agosto con temperature elevatissime di giorno 40 gradi e di notte 30 gradi. Quell'anno la vendemmia iniziò il 21 agosto, non era mai accaduto dal 1822. Ci eravamo accorti a Ferragosto, ricorda Chaperon, che dovevamo vendemmiare in velocità e in una settimana tutto era pronto. Le uve rimaste sane Ma a quel punto dovevamo cambiare modo di vinificarle, perché i tannini dello Chardonnay erano troppo forti. Abbiamo lasciato ossidare e scurire il vino nella pressa, e poi bisognava spingere il Pinot Nero verso confini inesplorati. Nell'uvaggio è stato usato per il 62%. Abbiamo sperimentato, aprendo la strada a nuove regole del gioco per lo champagne, che poi sono diventate le regole quasi di base degli anni successivi, quando il riscaldamento climatico è diventato evidentemente una realtà. Sempre sulle pagine di 7 del Corriere della Sera, i racconti di cucina di Angela Frenda, merenda con pan brioche al parmigiano e pepe. Infine, sul venerdì, la quinoa alla corte degli estensi, nell'articolo di Vittorio Castellani, il superfood di origine andina viene ora prodotto in provincia di Ferrara, con grande successo anche di gusto, interpretato ad esempio dallo chef Alessandro Biavati, che li prepara nell'agriturismo dell'azienda La Romagnola Bio. E poi, per pentole e parole di Tommaso Melilli, godetevi un bel picnic con famiglia e altri animali. Lo scrittore zoologo Gérald Durrell ha raccontato anche gioie e tranelli della scampagnata. Ecco come non correre rischi. La ricetta è la frittata di maccheroni. E questa era anche l'ultima notizia per quanto riguarda la rassegna stampa di oggi, con la quale vi ringraziamo per l'attenzione e rinnoviamo l'appuntamento a lunedì, come sempre, su ynews.tv.